Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. Voglia di libertà. Prima parte.
Dal Vangelo secondo Luca. Il figlio più giovane disse al padre: «Padre, dammi subito la parte di eredità che mi spetta». Allora il padre divise le sostanze tra i due figli. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutti i suoi beni, emigrò in una regione lontana e là spese tutti i suoi averi, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe dato fondo a tutte le sue sostanze, in quel paese si diffuse una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Andò allora da uno degli abitanti di quel paese e si mise alle sue dipendenze. Quello lo mandò nei campi a pascolare i porci. Per la fame avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Il terzo quadro della parabola di Luca, al capitolo 15, contiene una storia che appartiene a tutti i tempi e che non corre mai il rischio di risultare anacronistica o di difficile interpretazione. È una storia accessibile. È il paradigma di ogni parabola esistenziale. È una storia che tutti possono comprendere perché tocca la sfera più intima della vita, quella degli affetti, ambito cui è fortemente legato lo sviluppo e la maturazione di ogni essere umano. È la storia di un adolescente che ambisce alla libertà per conquistare il suo posto nella società. È la storia di un figlio che vede la presenza del padre e forse anche del fratello maggiore come una minaccia alla sua personale realizzazione. Il figlio minore è il tipo dell'uomo che per essere se stesso ha bisogno di respingere chi lo ha generato. È l'uomo che crede di bastare a se stesso e che non ha altra norma che il suo desiderio o bisogno. Il giovane ragazzo della parabola parte, ma lontano dal padre. O meglio, il suo viaggio avrà due destinazioni. La prima, lontano dal padre per andare incontro al suo destino. La seconda, verso il padre, per ritrovare i mezzi per restare in vita. È la storia del travaglio interiore di un uomo alla ricerca di una libertà che non si conquista a poco prezzo, ma costa pazienza, attesa, fiducia nell'altro, investimento di sé, un'igiene speciale dei sentimenti, l'esercizio della memoria e il coraggio di saper tornare sui propri passi, o, più semplicemente, l'umiltà di cambiare. Ogni essere umano, ad un certo punto della sua storia, deve mettersi in cammino, avventurarsi per le vie impervie che conducono alla conoscenza di sé. Deve fare un esodo, intraprendere un viaggio che comporta scelte, impegno, sacrificio. Un viaggio che ha per destinazione la crescita, e per punto di partenza la parola d'ordine alzati. Alzarsi significa lasciare le proprie sicurezze e le proprie comodità e abbracciare l'avventura, il rischio, l'esperienza dell'ignoto, mettersi in ricerca per trovare l'oggetto del proprio desiderio, la realtà su cui innestare i propri progetti e da cui ricevere linfa ed energia. Il figlio minore reclama autonomia, si sente ormai grande, vuole possedere qualcosa che sia solo suo e chiede la parte dei beni che gli spetta. Una richiesta che comportava la rinuncia ad accampare diritti nei confronti del padre e l'impegno a badare a se stesso per il resto della vita. Davanti al padre, che è sinonimo di autorità, il figlio non si pone su un livello inferiore, ma si rivolge come se si trattasse di un suo pari. Così facendo, egli ne contesta l'autorità ed entra in rottura con la cultura giudaica, dove il padre è il superiore che ha il potere e al quale i figli devono rispetto e obbedienza. Egli, oltre ad assistere e proteggere la sua famiglia, è il consigliere di tutti, cui compete l'istruzione dei figli e al quale i figli devono dare gioia. Questo figlio minore non chiede consiglio e non ha intenzione di rallegrare suo padre. Si impone sul padre, esige. All'autosufficienza aggiunge l'impazienza. Dammi subito. Ha fretta di allontanarsi dal padre, fretta di respirare la sua libertà. È l'uomo che ama accampare i suoi diritti, cadendo nell'oblio dei doveri. Il padre, dinanzi all'impeto giovanile del figlio e all'amara richiesta, non batte ciglio e risponde positivamente, dividendo l'eredità. Sembra che il padre non abbia tenuto conto del saggio consiglio offerto dal libro del Siracide. Finché vivi e c'è in te respiro, non cedere i tuoi averi a nessuno. È meglio, infatti, che i figli chiedano a te che non essere tu ad attendere dalle loro mani. La spartizione dell'eredità avveniva abitualmente solo in punto di morte, come si vede nella vicenda di Abramo e di Giacobbe. Vi erano, tuttavia, delle procedure legali che permettevano la ripartizione se la morte fosse stata imminente. In quel caso, però, vi era il diritto di proprietà, ma non di disporre dei beni. Il testatore conservava l'usufrutto dei beni divisi finché era in vita. La proprietà quindi passava nelle mani del figlio, ma restava sotto il controllo del padre. Il figlio minore chiede al padre non solo il diritto di proprietà della sua quota, ma anche quello di disporne. Nel suo caso il padre non è vicino alla morte. Una tale richiesta suona davvero strana. È una richiesta sovversiva. Il padre potrebbe rifiutarsi, ma non lo fa. Nell'intero racconto, infatti, egli appare come un uomo che non sospetta il male da parte dei figli e non ipotizza da parte loro un eventuale colpo basso dal quale doversi tutelare. Così il padre concede la quota stabilita dalla legge che corrisponde ad un terzo del patrimonio, secondo le disposizioni del Deuteronomio. Il padre dona e il figlio prende. Ricevendo la sua quota di eredità, secondo la consuetudine medio orientale, egli dovrebbe impegnarsi a incrementare la ricchezza del clan e a diventare al suo interno un rappresentante accreditato. In realtà egli non vuole seguire questa tradizione, preferisce rompere con le sue radici. Il suo comportamento è come se in qualche modo decretasse la morte del padre. Ottenuta la sua quota e preparata la partenza, infatti, il giovane va via di casa, incontro al suo destino. L'evangelista usa il verbo greco apodemeo, che appare solo qui. Si tratta di un verbo assai suggestivo perché significa abbandonare, apo, il proprio popolo, demos. Partendo, il figlio si espone ad un rischio. Vendendo l'eredità e portando con sé il ricavato, doveva a tutti i costi farne buon uso. Se in caso contrario fosse tornato a casa senza averlo fatto fruttare, la comunità avrebbe potuto dichiararlo escluso dal suo popolo, mediante una cerimonia specifica chiamata recisione, che comportava la perdita di ogni diritto. Il giovane parte, ma la direzione è taciuta. Si dice solo che va in una regione lontana. L'espressione ci riporta al libro di Giona, dove il profeta, di fronte alla parola del Signore che lo invia a Ninive, decide di andare lontano dalla presenza del Signore, imboccando la direzione opposta. La regione è lontana perché il figlio va lontano dal padre e dai suoi. Di certo va tra i pagani, se vi si mangiava carne di porco. In questo territorio, designato come regione lontana, anziché trovare qualcosa, il figlio perde tutto. Anche qui Luca sembra scegliere con cura il verbo. Diescorpisen significa disperdere, sparpagliare. Non ci riferisce in che modo si sia verificata la dispersione del denaro e quindi il prosciugamento dell'eredità, ma l'ipotesi di azioni immorali appare molto probabile. Il figlio, infatti, si guadagna la fama di prodigo proprio per questa sua scelta di votarsi allo sperpero. Si direbbe che ha le mani bucate. La vicenda del giovane mostra che egli ha abbandonato non solo la casa paterna, ma anche i principi su cui essa poggia. L'uscita di casa e l'allontanamento dalla tutela paterna si configurano come rottura con il suo sistema di valori. Il padre, infatti, all'interno della sua famiglia, è il garante dell'ethos, il custode dell'ordine morale, vigile nell'evitare ogni sorta di degenerazione. L'esodo del giovane, evento che potenzialmente avrebbe potuto rappresentare un'autentica occasione di crescita e maturazione, in seguito al taglio del cordone ombelicale con la sua famiglia si trasforma in smarrimento e la libertà conquistata si muta in libertinaggio. I beni incassati non sono divenuti per lui opportunità per fare il bene procurando onore alla sua casa, ma occasione di caduta, compromesso con il male, discredito della sua famiglia. Il giovane perde tutto e impoverisce se stesso e i suoi parenti.
Rosario Tronolone ha presentato Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.